l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinati alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva. È il 1946. Siamo a Reggio Calabria, città metropolitana situata proprio sulla punta dello Stivale Italico, incastrata tra il mare e i monti. Ad ovest si affaccia sullo stretto di Messina, una piccola striscia di acqua blu che la separa dall'antagonista cittadina Sicula. Ad est, invece, contiene modestamente lo Slancio, rimanendo nascosta alle pendici del massiccio montuoso Aspromonte. Reggio Calabria è denominata anche città della fata morgana, poiché sulla sua terra si può cadere preda dell'omonimo incanto, ossia un'illusione ottica che fa sì che se dalle sue coste si guarda la vicina Sicilia, in determinate condizioni di luce e per brevissimi istanti, è possibile distinguere nitidamente le case, le auto e persino le persone che popolano l'isola della Trinacria. Oltre alla vista, in questo territorio dell'estremo sud si fa nuova esperienza anche del senso dell'olfatto, grazie alle inebrianti note floreali ed agrumate delle piantagioni di bergamotto, l'oro verde calabrese che trova in questa unica zona dell'intero globo il suolo e il sole perfetti per la sua lussureggiante crescita. Reggio Calabria è storia a tinte forti e contrastanti. Fu fondata dal popolo ellenico addirittura nel 730 a.C., data che la rende la più antica colonia italiana della Magna Grecia e che ancora oggi la permea di tradizioni che palpitano tra le strade ed animano le più diverse espressioni del folklore. Anticamente vi era un mito di sculture bronzee, templi di pietra calcarea e ceramica rossa dipinta che cantava in nero storie di divinità e titani. Poi improvvisamente questo passato viene in parte distrutto da quella che oggi è ricordata come la più grave catastrofe naturale d'Europa per numero di vittime, ossia il terremoto del 1908. Il sisma, in soli 37 secondi, fa perdere la vita a metà della popolazione di Messina e ad un terzo di quella di Reggio Calabria. La città della Fata Morgana è costretta ad asciugarsi in fretta le lacrime e piante ed a compiere un nuovo incantesimo, far risorgere gli edifici abbattuti come antiche fenici. La gestione dell'emergenza che aveva crepato il suolo, ma soprattutto il cuore dei calabresi, non fu affatto facile. Si dice addirittura che la colorita espressione «non capire una mazza» tragga origine proprio dalle settimane che succedettero il cataclisma, riferendosi al disastroso coordinamento delle operazioni di soccorso messo in atto dal generale Francesco Mazza. Non senza difficoltà, si comincia però a ricostruire, modernizzando qua e là l'aspetto dei palazzi pubblici. E a colpi di stucco in stile Art Nouveau, la città ritrova un nuovo fascino meticcio. Il Duomo di Reggio nei primi anni 50 sfoggia la recente ristrutturazione, abbagliando con il suo candore. Nonostante stia per cominciare la stagione invernale, infatti, il sole è prepotente e i suoi raggi accendono l'imponente facciata dell'edificio religioso, propagando bagliori di luce divina sui miracolati passanti. Le statue di San Paolo e Santo Stefano stazionano fedelmente, una più compassionevole dell'altro, su piedistalli marmorei al centro della scalinata, esibendosi in gesti sempiterni che abbracciano e convogliano i fedeli verso l'entrata principale. Qui lo sguardo è spontaneamente portato ad innalzarsi verso il cielo, posandosi sulla gloriosa trifora ed il rosone finemente lavorato. Questo duomo, che fonde in sé elementi d'architettura gotica e romanica, è prospiciente all'omonima piazza, ove a mattino inoltrato vediamo una distinta signora tacchettare frenetica e decisa. Indossa altezzosa un toyer blu scuro, dei guanti panna e una borsa di alligatore marrone lucido infilata all'avambraccio. Nonostante il cappellino incordinato ne nasconda parte del viso, la si nota concentrata sulla meta, tanto che ad ogni metro guadagnato le conferisce ancora più spinta. Improvvisamente, svolta con una curva secca verso via Tommaso Gulli. Il civico davanti al quale si arresta placando la marcia è il 13, ovvero la Mecca per ogni donna della città che si voglia definire alla moda, la boutique di Franca Versace. Si sa, tutte le signore bene di Reggio Calabria vanno dalla signora Versace a farsi cucire gli abiti. La sua è la sartoria più rinomata di tutta la regione. Nessuna pare brava quanto lei, nessuna la eguaglia. Si dice che per le sue creazioni si ispiri a modelli francesi, ma che ne modifichi le linee durante il taglio, obnubilando con il suo estro il couturier che originariamente ne ideò le forme. La madama vestita di blu, che con tanta premura è raggiunta sino all'atelier, rimane alquanto perplessa alla vista del piccolo cartello che solitario pende sulla vetrata della porta, con la scritta «Chiuso». Niente scuse, niente convenevoli, niente date né orari di riapertura. Solo chiuso, punto. Ciò che la lascia dubbiosa è il fatto che Franca Versace non chiude mai. Se deve finire delle commissioni urgenti, infatti, la si può trovare in negozio persino di notte. Quello che però l'indispettita signora in blu non sa è che quel 2 dicembre a intrattenere la creativa sarta lontana dalla sua bottega è l'evento destinato a cambiare l'intero mondo della moda per sempre, ossia l'arrivo del suo secondo genito, Giovanni Maria Versace, detto poi semplicemente Gianni. Gianni cresce libero, libero di scoprire, imparare ed assorbire ciò che lo circonda come fosse linfa vitale essenziale per il suo sviluppo. Divora i paesaggi della sua terra come gelati, seguendo avido di conoscenza le tracce della storia incasellate nelle strade e sui muri degli edifici cittadini. Nonostante questa meraviglia che lo accompagna nel mondo esterno, quando varca l'uscio di casa, Versace si trova a vivere una quotidianità completamente opposta, che potremmo definire inibita, a causa di un complesso rapporto con il padre, che lo fa sentire come inadatto. Sono distanti e questa mancanza viene colmata col tessuto della sottana materna. Ogni giorno dopo la scuola Gianni corre in via Gulli per raggiungere mamma Franca nella sua sartoria ed osservarla mentre segna, cuce, taglia ed imbastisce con la fronte leggermente corrugata dalla concentrazione. In questo rifugio che odora di stoffe e gesso c'è posto solo per il femmineo. Sarte, assistenti, aiutanti, tutte donne. Il nostro protagonista si ritrova così immerso in un harem che lo coccola e lo vizia, rendendogli la realtà decisamente più lieve. Tenerezze non di certo superflue. Gianni ha infatti estremamente bisogno del loro affetto per fare il pieno di energia che dovrà spendere nella resistenza alle pressioni di una vita sociale assai complessa. Come molti bambini della sua età, frequenta le scuole elementari De Amicis, dove viene continuamente preso in giro dai compagni per il modo in cui veste e bacchettato dalla maestra che, immancabilmente, gli porta come esempio a cui ispirare il fratello Santo, un nome che nel Versace maggiore diviene anche fatto, coincidenze davvero rarissime. Una mattina, di un tardivo autunno meridionale, sentiamo lo squillo gracchiante di un vecchio telefono che caparbio richiama l'attenzione su di lui. Franca, scocciata, lascia la manica che sta imbastendo sul tavolone di legno grezzo e con lo slancio di chi vorrebbe solo mandare al diavolo la persona che la sta disturbando, alza la cornetta e risponde con un pronto secco. Dall'altro capo del filo c'è l'insegnante di Gianni, la quale, stizzita per la maleducazione percepita, riferisce di volerla convocare per un colloquio privato a proposito di un grave episodio avvenuto in classe che ha come protagonista Giovanni Maria. La signora Versace abbassa il ricevitore preoccupata. Il piglio di prima, nel giro di una manciata di secondi, si è trasformato in pura apprensione. Si domanda cosa mai sarà successo di così terribile. La sua mente comincia a vagare trasportandola verso gli scenari più apocalittici. Una propensione al dramma che solo le madri attuano con così florida inventiva. Franca, quella maestra non l'ha mai potuta sopportare, sempre rigida, con quell'immancabile concio perfetto laccato e senza mai un abito decente addosso, come se abbellirsi fosse qualcosa di vezzoso e per gente poco intelligente. La sarta prova sentimenti contrastanti, troppi per contenerli tutti ancora a lungo. Si fionda così verso la borsetta riposta accuratamente nell'armadio ed inforcata la bici rossa si precipita alle elementari di amici poco distanti dalla sua bottega. Dopo qualche minuto di frenetiche pedalate è davanti all'austero istituto. Con lunghe falcate varca la soglia dell'aula e subito nota Gianni seduto in un angolo della stanza con un'espressione tutt'altro che colpevole. Una dimostrazione di fierezza che la solleva, in quanto suo figlio è ancora intero, ma che la rende inquieta e la spinge a lanciargli un'occhiataccia di fuoco. Salutata cortesemente la docente, domanda subito cosa sia successo ed attenta prende posto di fronte alla cattedra toccandosi col dorso della mano le guance paonazze per la fatica. L'istitutrice alza il mento e, fissato lo sguardo sulla madre, afferma gravemente che Gianni è un piccolo maniaco sessuale, mettendo contemporaneamente sotto i suoi occhi i disegni fatti dal bimbo come prova del grave peccato. Appena Franca posa lo sguardo su quei fogli, esplode in una sincera risata. Riuscendo a soffocare l'impeto e mantenendo a stento il contegno, si rivolge alla maestra basita per così tanta sfacciataggine e, divertita, le dice che può stare tranquilla perché in quei bozzetti il vero oggetto del desiderio di Gianni non è riposto ove manca la stoffa, ossia nelle scollature così profonde, ma al contrario, dove la stoffa c'è, in quanto suo figlio è un vero e proprio appassionato di moda e sartoria. Alzatasi rincuorata da quell'epilogo, la signora Franca si dirige verso Gianni e con un sorriso amorevole gli tende la mano per portarlo a casa senza nemmeno girarsi per salutare la moderna inquisitrice. Una volta imboccata la via verso la sartoria, incuriosita si rivolge al piccolo che gli cammina a fianco per interrogarlo su quegli schizzi. L'aspirante designer coglie l'occasione al volo per spiegarle compiaciutissimo di aver messo a punto un metodo preciso per rendere più fedelmente possibile la prosperosità del seno delle dive, usando 4 quadretti per il petto della Lollobrigida, 5 quadretti per quello della Loren e 6 per la Mangano. La sarta è decisamente felice. A 11 anni, Gianni prende coraggio e si ritaglia il suo posto, seppur piccolo, all'interno della sartoria della madre. Fiancheggiando le sarte, assorbe ogni possibile pratica e scopre in prima persona la magia di questo mestiere. Ossia trasformare un abito disegnato su un semplice pezzo di carta in qualcosa di tangibile, voluminoso ed indossabile. Inizialmente gli affidano lavori semplici, ma in breve tempo diventa sempre più esperto, la sua mano più ferma e il suo occhio più preciso. Franca è davvero orgogliosa di lui, anche se le sue performance scolastiche lasciano parecchio desiderare. Versace infatti marina ripetutamente la scuola, scappando da una finestra sul retro dell'edificio. Alle monologanti lezioni preferisce l'empirica esperienza sul campo. Si perde così tra le rovine polverose degli antichi templi greci, tra la sabbia delle morbide spiagge assolate e per le vie più vetuste della città. Ne assimila i colori contrastanti, i sapori forti e il rumore assordante, riempendosi l'anima di quel folklore mediterraneo giorno dopo giorno. Riuscirà ad arrivare sino alla quinta superiore dell'Istituto per Geometri, senza però diplomarsi, perché non ammesso all'esame di Stato. Non ci rimane particolarmente male per questo esito e decide che è arrivato il momento di mollare quella sterile ed apparente beneducazione per abbracciare completamente ciò che ama, la sartoria. Il nostro protagonista inizia così a lavorare a pieno regime per la madre. Quella bottega dalle assi cigolanti e dalla clientela borghese, spesso prosperosa, è il suo regno indiscusso. Lì può essere ciò che vuole e mettere alla prova i suoi talenti. Insomma, un Gianni completamente diverso da quello che invece si vede ogni tanto al chioschetto dei gelati di Cesare su Corso Garibaldi, ovvero un ragazzo schivo, timido e solitario. Due mondi due Gianni, uno dentro e uno fuori, che paiono non coincidere. Nella sartoria, Versace mostra un grande intuito per le tendenze moda. In particolare, comprende quanto sul finire degli anni 60 sia fondamentale democraticizzare la moda. Gli echi di Cardin e Saint Laurent, seppur lontani, vengono sentiti dal perspicace Gianni, il quale, insieme alla madre che gli dà il suo pieno appoggio, apre una boutique chiamata Elle. Le vetrine che allestiscono mostrano alle desiderose passanti i nomi più illustri della moda del tempo. Chloé, Balestra, Jenny, Callaghan, Barocco. Gianni diviene sempre più apprezzato e riverito dalle sue clienti, le quali pendono dalle sue labbra come da quelle di un oracolo decisamente meno pio. Lui invece è fedele ad un'unica e sola donna, la sua Madonna personale, la sorella Donatella. Lei ha 11 anni e Gianni la veste e la pettina come si farebbe con una bambola. Le fa tingere i capelli biondo platino come quelli di Patti Pravo, una delle sue icone musicali di sempre, e le crea abiti in cui fa confluire tutto il suo estro ed energia creativa. Donatella è il comburente che lo accende. Lei a sua volta ne diviene completamente complice, legandosi a lui come fanno in chimica le sostanze affini.
Raffaella De Carolis è Miss Italia 1962, Miss Italia 1961 le passa le consegne. La vincitrice è nata a Norcia, è stata eletta Miss Sicilia a Palermo e lavora a Reggio Calabria. È insomma la rivincita del mezzogiorno. Suo padre è stato campione d'Europa dei medio massimi. Farle la corte con troppa insistenza è dunque piuttosto pericoloso. Dopo il trionfo, i baci, i regali, i fiori, ecco un altro grande momento per Raffaella De Carolis. E noi le auguriamo la stessa fortuna che ha avuto un aspirante al titolo da lei conquistato, Gina Lollobrigida.
La svolta per Gianni si compie quando il minuto piede di Raffaella De Carolis, Miss Italia 1962, varca la soglia di Elle. Una celebrità a livello nazionale comincia ad indossare sempre più frequentemente le creazioni di Versace, portandole su di sé agli eventi mondani, alle cene di gala e alle comparsate in TV. La fama del designer comincia a guadagnare terreno, ma il massiccio del pollino è duro da scavalcare e l'unico modo per poter raggiungere la vera notorietà è risalire lo stivale e lasciare questa regione evidentemente troppo a sud. L'occasione che gli permette il balzo gli si presenta nel 1972, quando il brand Florentine Flowers, con poco budget ma tanta voglia di affermazione, gli chiede di disegnare le sue collezioni. Gianni accetta, riempie le valigie con tutto quello che riesce e, respirata l'ultima boccata d'aria al bergamotto, parte per l'affascinante Milano. Spesso approcciarsi a lavorazioni e tecniche sconosciute porta ad avere una mente più aperta circa i limiti che tali processi solitamente impongono, regalando al pubblico risultati definiti innovativi. Bene, questo è esattamente quello che accade quando Gianni giunge alla Florentine. Quest'ultimo è un marchio di maglieria, lavorazione che gli è completamente estranea. L'ignoranza in questo caso però diviene ricchezza, perché il designer, nonostante i ripetuti rifiuti della direzione, ottiene di realizzare gli smacchinati di sbieco, in modo da poter trattare la maglia come un normale tessuto, materia questa che invece ben conosce sin dalla tenera età. Il risultato è sorprendente. La collezione riscuote un successo sbalorditivo, portando il nome di Gianni Versace sulla bocca di tutti. Il giovane dimostra un'ingordigia di vivere, di lavorare e errare. Brucia le tappe scalando la vetta rapidamente, quasi come se avesse la consapevolezza che tutto questo sarebbe finito presto. La sua consacrazione ufficiale al fashion business avviene con la sua assunzione da Callaghan, marchio di cui deteneva le redini il geniale Walter Albini, che, decisosi finalmente ad aprire una propria casa di moda, lascia il posto al nostro Gianni. Con Callaghan, Versace comincia ad essere Versace, imbastendo collezione dopo collezione le linee che caratterizzeranno la poetica che porterà il suo nome. Qualche tempo dopo, firma un contratto con Jenny, dove invece impara il lato più concreto ed industriale della moda. È con tutta questa esperienza e con il preziosissimo aiuto del fratello santo che nel 1978 fonda la casa di moda Gianni Versace. Il 78 per Milano è un anno turbolento, un anno in cui aleggia il fantasma delle Brigate Rosse e dove le giovani in pantalone a zampa o minigonna scrivono slogan femministi sulle vetrine dei negozi con le bombolette a spray. Il 28 marzo, però, all'interno di una delle sale della Permanente, Gianni ha ben altro cui pensare. Tra poche ore andrà in scena la prima sfilata con il nome Versace appeso a grandi lettere sul fondale. È una vita che si prepara a questo momento e nulla deve andare storto. La scenografia e la passerella sono allestite e pronte per il grande show. Le modelle, future top, sono al trucco e gli abiti strategicamente schierati come soldati attendono pronti il segnale d'attacco. Gianni corre nevroticamente da una parte all'altra del backstage, urlando con la sua voce sottile indicazioni alle sarte per gli ultimi ritocchi e spiegando alle modelle l'atteggiamento da esagerare ad ogni falcata. La madre Franca, che da un angolo osserva la scena, si allontana silenziosamente, come una fedele dal capo coperto che esce devota dalla chiesa dopo aver pregato il suo Dio. Si posiziona così anonimamente tra il pubblico. Questa per lei è ormai un'abitudine. Lo fa per carpire gli umori e le impressioni degli spettatori, che poi prontamente annoterà e riferirà al figlio per indirizzarlo nell'elaborazione delle future collezioni. Con la mano si sfiora i capelli, controllando che la lacca continui a fare il proprio lavoro, e mentre si perde tra i suoi pensieri di vanità, la sala inizia a riempirsi intorno a lei. Poco dopo, le luci si spengono insieme al vociare dei presenti. Si va in scena e Gianni non delude. I suoi modelli sono un compendio di passato, futuro, fluidità, femminilità, contrasti ed esagerazioni. Silhouette scolpite e linee asimmetriche fanno da sfondo decorazioni che attingono dall'intero mondo dell'arte. Le modelle sfilano come tante divinità, ognuna con il piglio di chi vuole riprendersi il suo posto nella società proprio in virtù del suo essere donna. Gli abiti diventano manifesti femministi che ammoniscono il pubblico, avvertendolo del fatto che chiunque oserà mettersi contro questa furia rimarrà pietrificato con un solo e semplice sguardo. Probabilmente, già dalla sua prima sfilata, Gianni sta covando il simbolo che 15 anni più tardi diventerà il celeberrimo logo della Maison, la magliante e temibile Medusa. I fratelli Versace, purtroppo, non fanno in tempo ad assaporare il meritato successo che una grave tragedia li colpisce, lasciando l'intera famiglia sgomenta. Mamma Franca si spegne improvvisamente. Gianni è sconvolto. Il suo porto sicuro, la sua forza, la sua maestra d'arte sartoriale non c'è più. Tutto quell'amore familiare rimasto ormai senza oggetto verso cui indirizzarsi viene così convogliato verso la già adorata sorella. Il loro rapporto comincia ad evolversi, arrivando a completarsi a vicenda. Donatella è ormai coinvolta totalmente nel lavoro di Gianni, apportando un valore inestimabile, ossia quello che manca al designer per entrare a pieno titolo nel mondo femminile, l'essere donna. Lei però non si limita a questo, poiché non è una donna qualunque, lei è il perfetto archetipo della donna Versace. È forte, determinata, appassionata e sensuale. Ha 10 anni meno del fratello, ma ha una visione molto chiara di quello che secondo lei dovrebbe essere la cliente che veste Versace. Con il subentrare del suo risoluto tacchettio nella Maison, vengono così introdotti concetti più giovanili, aggressivi e sessuali, inaugurando l'era del chic and shock. Gianni mette il primo e lei aggiunge il secondo, creando una combinazione deflagrante che caratterizzerà gli anni 80 e i primi 90. Nel 1979 Versace inizia una delle collaborazioni più iconiche della storia della moda, quella con il fotografo Richard Avedon. I due si intendono e le loro poetiche si fondono con risultati che ancora oggi ci suscitano emozione. Versace esagera e Avedon riesce a contenere e mantenere incredibilmente questa sua esasperazione in un fugace scatto. È in questo periodo che ha inizio il mito delle supermodel, un mito che si alimenta anche tramite gli shooting del talentuoso fotografo. Per partecipare ai set, infatti, alle mannequin quasi sconosciute viene pagato il volo, il pernottamento in hotel prestigiosi e tutti i capricci che possano soddisfarle. Vengono letteralmente viziate dal designer, il quale con queste mosse le fa assurgere, facendole diventare dee del suo Olimpo personale. Proprio per questo, alcune di esse lavorano in esclusiva per lui, come ad esempio la Venere Nera, Naomi Campbell, che durante la settimana della moda vola da una città all'altra per aprire o chiudere ogni sfilata del suo Gianni. L'onda della fama travolge Versace e negli anni Ottanta, gli anni dell'ipertrofia cotonata, ha una potenza davvero dirompente. La stampa è catturata dal suo genio e lui ha sempre qualcosa da dargli in pasto per sfamare la loro ingordigia. I suoi modelli diventano più sexy e provocanti, arrivando persino a decorare il volto della Madonna in bianco e nero su di un bustino lascivo ricoperto di strass colorati, decisamente poco rispondente ai classici supporti dell'iconografia religiosa classica. La sua provocazione non si arresta e disegna una collezione di abiti che non si possono indossare con la biancheria intima. È ovazione. Le sfilate, per le quali vi è sempre il tutto esaurito, terminano con un emozionato Gianni che cammina tra il pubblico che lo acclama come fosse una rockstar. È proprio durante questi primi anni di gloria che il nostro protagonista incontra la persona che lo accompagnerà per il resto dei suoi giorni. Tutto ha inizio una sera del 19 marzo 1982, in una scenografia davvero suggestiva, la Scala di Milano. Il pubblico ha ormai finito di sfilare con finta modestia all'entrata del teatro ed ognuno, tra un permesso ed un mi scusi, ha preso ordinatamente posto alla rispettiva seduta di un delicato velluto rosso. I biglietti per lo spettacolo della serata sono esauriti in poche settimane. Un sold out al quale ha sicuramente contribuito la scritta «Costumi di Gianni Versace», stampata a chiare lettere su tutte le locandine e i depliant pubblicitari. Tra i fortunati presenti c'è Carlo Belgier, un signore distinto che per vivere bene vende tendaggi di pregio. È accomodato in platea con un tre pezzi nero di ottima fattura. Ciò che però attira gli sguardi nella sua direzione non è di certo la sua eleganza, ma l'attraente ragazzo dal profilo greco e capelli scuri e mossi che sta seduto al suo fianco, Antonio D'Amico. Un moderno discobolo che, persa la millenaria posa, regge il libretto che gli permette una doverosa introduzione al balletto di Richard Strauss. Lo spettacolo rapisce completamente Antonio, che non perde un gesto o un movimento della danza che si compie sul palco, che pare quasi perdere la sua consistenza sotto i passi leggeri dei ballerini. L'ovazione del pubblico sul finale è generosa e dopo le chiacchiere di circostanza con alcuni astanti, i due uomini si dirigono alla cena della prima, al ristorante Biffi. Appena varcata la soglia del raffinato locale, D'Amico viene introdotto ad una serie di ballerini, artisti e personaggi di spicco della vita milanese. Nella sua mente vorticano una sfilza di nomi di cui quasi nessuno riesce ad attecchire nella memoria, sino a quando accade qualcosa. La sua mano, infatti, arriva a stringersi attorno a quella di un personaggio il cui appellativo ha già risuonato più volte nei suoi pensieri, Gianni Versace. Anche Gianni viene immediatamente colpito dal 22enne salentino. La sua bellezza lo incanta, e lui di bellezza se ne intende davvero. Non può farselo sfuggire. Così, nonostante sia arrivato con il compagno, gli chiede di sedersi vicino a lui. D'Amico accetta. È davvero emozionato nell'aver davanti un uomo che ammira e stima da tempo, ma si sente sempre più a disagio ogni qualvolta che il designer si alza dal tavolo per salutare qualche invitato. Gianni è una vera star e la fama è il suo elemento. Antonio, invece, non sa minimamente come comportarsi in situazioni simili. Percependo forse questa difficoltà, Versace, finita la cena, fa un'ulteriore mossa. Gli chiede il numero di telefono e gli propone un pranzo insieme. L'adone, lusingato, accetta e si dirige così verso casa, felice ma con davvero poca speranza nel risentire ancora la sua voce. Dopo circa un mese da quella serata, però, al rientro da un viaggio di lavoro in Giappone, Antonio trova ben tre messaggi di Gianni in segreteria, l'ultimo dei quali riferisce con orgoglio che non ci sarebbero state ulteriori telefonate, data la mancanza di risposta. Antonio richiama immediatamente Versace, scusandosi per la sua assenza giustificata da motivi lavorativi. E dopo diverse cene, gite al lago e giornate al lavoro passate fianco a fianco, i due si legano indissolubilmente. Gianni ed Antonio cominciano così a condividere la vita privata e quella lavorativa. D'Amico viene infatti assunto dalla Versace come designer della linea estante. Se la cava piuttosto bene, anche se questo non basta a toglierlo dalla lente sotto cui lo avevano posto il prudente santo e la protettiva Donatella. D'Amico e Gianni però non se ne curano e cercano di vivere la loro storia più serenamente possibile. Il sarto è davvero innamorato ed è alla vita pubblica che lo reclama come l'imperatore del lusso attorniato da un pubblico di celebrità, preferisce quella privata, in cui si circonda dei suoi affetti familiari e degli amici più stretti. I due si ritagliano del tempo anche per degli esotici viaggi, durante i quali acquistano quasi compulsivamente moltissimi oggetti di antiquariato. Manufatti che si aggiungono alla già enorme collezione Versace, ma che soprattutto contribuiscono ad alimentare l'ispirazione e l'estro del designer. Nel 1992, proprio durante uno di questi viaggi con destinazione Cuba, la coppia si ritrova a fare scalo a Miami. Gianni se ne innamora all'istante. I colori vibranti della città, il dinamismo dei suoi abitanti e la miscellanea di culture con la vastità dell'oceano sullo sfondo gli ricordano i contrasti del suo meridione, solo dipinti con tinte diverse. Versace non è mai stanco di girovagare per Miami, ubriacandosi la vista con l'avida gioventù a rotelle, la costante decadenza fluo e lo spesso improvvisato ma originale glamour. Nonostante i molti pareri contrari, decide di comprare una villa con vista oceano in una zona non molto in voga. Appena però finiscono i lavori di restauro, grazie ai quali la dimora si trasforma in un tempio greco del XIX secolo, il quartiere si riqualifica, divenendo il punto di approdo per modelle e modelli, alla cui profumata scia si accodano VIP locali e celebrità di fama mondiale. È proprio l'immagine di questi ultimi personaggi che Gianni, con grande abilità imprenditoriale, usa per avere un ritorno pubblicitario. Capisce infatti che posare le sue creazioni su corpi famosi è il metodo più efficace per avere un'ampia visibilità, una sorta di vetrina umana mondiale. Un caso eclatante è quello del 1994, quando fa indossare a Liz Harley, all'epoca fidanzata di Hugh Grant, il safety pin dress. Un abito lungo nero estremamente sexy e pieno di spacchi tenuti insieme da delle spille da balia gioiello. Sono sicuramente molti quelli che nel vederla hanno sperato in una rottura delle spille. Il rapporto lavorativo con Donatella continua ad andare avanti tra scontri ed incontri creativi, fino a quando nel 1995 a Gianni viene diagnosticato un cancro all'orecchio. Il designer ha moltissimi progetti da portare avanti, ma categorico si rifiuta di delegare. Con l'aggravarsi della malattia, comprende che deve scendere a patti con l'ipotesi più funesta ed inizia a responsabilizzare la sorella, ormai obiettivamente pronta, per affrontare l'autonomia sul piano della direzione artistica della casa di moda. Fortunatamente Versace guarisce, facendo trarre un sospiro di sollievo alla famiglia e realizzando come ogni giorno lo si debba vivere come fosse l'ultimo. È in questo preciso momento che la sua poetica creativa si sposa con la sua visione di vita, ossia avere un rapporto quasi carnale con la vita. La mattina del 15 luglio 1997, però, al ritorno della sua consueta passeggiata mattutina per le strade di Miami, con sotto al braccio alcune riviste di moda ed un quotidiano, Gianni non fa in tempo a girare la chiave nella toppa del sontuoso cancello di casa, che viene freddato da due colpi di pistola alla testa. Al suo fianco giace una colomba bianca, colpita anch'essa da un proiettile. Impressa nella memoria di moltissima gente, vi è la foto della scena del delitto. Lo scatto eterna la scalinata bianca della villa rigata dal sangue scuro versatosi sui gradini e una ciabatta nera di Versace, irreale nella sua dimenticata posa. A terra, alcuni guanti di lattice bianchi e un sacchetto della spazzatura azzurro, molto probabilmente lasciati dai soccorsi per la fretta. Infine, un nastro giallo, che taglia l'immagine a metà orizzontalmente, con la scritta capovolta «Police line, do not cross». Questo è quello che rimane, quello che indigna, quello che strazia. Il colpevole di un gesto così efferato è Andrew Cunanan, un serial killer di soli 28 anni con alle spalle altri 4 omicidi ed un movente che non conosceremo mai. Qualche giorno dopo l'omicidio del designer, infatti, il corpo di Andrew viene trovato senza vita in una casa galleggiante nella quale si era rifugiato per sfuggire alla caccia che l'FBI e la polizia avevano messo in atto per scovarlo. Si era messo una pistola in bocca e aveva fatto fuoco. Probabilmente aveva compreso di non avere alcuna speranza di fuga. Ancora oggi, molte domande rimangono così, senza alcuna risposta. Con la morte di Versace, l'Italia e il mondo perdono lo stilista che ha liberato la moda dal conformismo, regalandole la fantasia e la creatività. Con queste parole lo saluta l'amico Franco Zeffirelli, una delle moltissime personalità che lo compiangono durante la prima commemorazione funebre a Miami, tenutasi il 18 luglio del 1997, e nella seconda funzione del 22 luglio, nel Duomo di Milano. Vi prendono parte tra gli altri la principessa Diana, Elton John, Sting e Naomi Campbell, le cui lacrime commuovono il mondo intero. È la nipote appena undicenne, Allegra Versace, figlia di Donatella, a diventare re del gruppo con una quota del 50%, portando automaticamente la madre a fare le proprie veci. I primi 5 anni sono molto difficili, poiché l'imitazione del genio, come lo stravolgimento della sua poetica vincente, sono strade assai difficili da percorrere. Donatella si è sempre preoccupata dell'immagine del brand ed ora, senza la sua metà, con un dolore che le attanaglia lo stomaco, deve produrre le prime collezioni sotto lo sguardo giudicante del mondo della moda. Non è affatto facile. L'azienda si rialza solamente nel 2004 grazie alla direzione di Giancarlo De Risio, che mette in campo una strategia trionfante. Venendo a mancare Gianni, genio indiscusso e punto di riferimento per molte icone di stile, si punta sul Versace. Si amplia il concetto prima veicolato dal brand, spostando l'attenzione sui valori e l'immaginario che il marchio vuole esprimere. Oggi, l'ambasciatrice incaricata di diffondere il verbo della casa di moda è Donatella stessa, che tramite i social è diventata una vera e propria influencer. Nel 2018, il Council of Fashion Designers of America nomina Donatella Best International Designer sul palco del Fashion Award. Lo stesso anno, la Versace viene venduta alla Michael Kors Holding per quasi 2 miliardi di euro, di cui Donatella mantiene però la direzione creativa. Se si guarda velocemente alle opere di Gianni, la ribellione che mette in scena sembra riguardare principalmente la donna. Siamo però convinte che la sua arte abbia veicolato un messaggio più ampio, che comprende un'idea di libertà a tutto tondo. Libertà di espressione, libertà sessuale, libertà di essere ciò che si vuole nel modo in cui si vuole, senza paura di essere giudicati. Ne ha dato un grandissimo esempio lui stesso, quando insieme al compagno Antonio fece coming out su una delle riviste pop più famose. Si è mostrato per ciò che è, per guadagnarsi l'emancipazione, anche a costo di un prezzo da pagare assai elevato per il suo brand. Da Gianni possiamo imparare proprio questo, una delle ribellioni più semplici ma potenti. Iniziamo quindi a camminare per strada senza paura, e a chi dovesse stare scomodo il nostro passo, possiamo sempre provare a pietrificarlo con uno sguardo. Eccoci giunti alla fine di un'altra puntata. Speriamo che questa biografia fatalista possa ispirarti. Per nuovi spunti, segui il nostro account di Instagram Destinati alla Moda, sempre aggiornata con contenuti inediti e curiosità sui nostri personaggi. E ricordate che, come disse Jules Verne, alcune strade portano più ad un destino che a una destinazione. Quindi, buon viaggio!